l'articolo che abbiamo già citato prima, immunità di gregge e darwinismo sociale. Nonostante l'evidenza scientifica della pericolosità del virus, il governo britannico ha deciso di ignorare volutamente l'allarme, avanzando la necessità di ottenere nel minor tempo possibile l'immunità di gregge per tutta la popolazione. Patrick Vallance, il capo reparto scientifico dell'esecutivo, ha avanzato questa proposta prevedendo che se si fosse ammalata la maggior parte della popolazione inglese, essa avrebbe avuto maggiori difese per il futuro, naturalmente occultando il numero sproporzionato di vittime che questa avrebbe generato. Naturalmente un punto di vista negato e boicottato dalla comunità scientifica di tutto il mondo, che infatti diciamo ha agito, come poi ha agito anche il governo inglese, con il lockdown, con le misure di contenimento che almeno in una prima fase avrebbero permesso di gestire al meglio l'epidemia. Questo lo sottolineo perché il lockdown non guarisce niente. Boris Johnson e il suo governo fanno riferimento al
behavioral science,
ovvero la scienza comportamentale, che incrocia studi di economia comportamentale con psicologia sociale. Non è una novità, già dal 2010 il governo britannico fa affidamento su studi e ricerche del Behavioral Insight Team. La posizione di Patrick Vallance, già abbiamo detto chi è, insistevano sull'incapacità delle popolazioni inglese di resistere a un prolungato lockdown che li avrebbe affaticati e indisposti alle restrizioni. In poche parole, questo lo sconfiguro diceva che gli inglesi avrebbero avuto ancora più problemi a livello di ansia, a livello mentale, a star chiusi in casa, e alla lunga si sarebbero ribellati, creando ancora più problemi di quelli che avrebbe creato il virus. Ovviamente però a queste tesi mancavano dei dati sicuri e sottintendeva una scarsa fiducia da parte del governo sulla tenuta mentale e sulla responsabilità dei suoi concittadini. Questo approccio scientifico, sospetto anche alla gran parte dell'esecutivo, trova un ostinato appoggio proprio dal primo ministro Boris Johnson e dal suo più stretto consigliere Dominic Cummings, già divenuti entrambi celebri per fantasiose esternazioni su egenetica razziale e predominanza intellettuale di classe. Insomma, gente che farfugliava robe sul DNA degli stranieri, sul quoziente intellettivo dei capi, queste robe qui. Questi punti di vista, giudicati clownerie o scivoloni da parte dei due politici più rivelanti del Regno Unito, concordano con la tradizione liberale del darwinismo sociale, ossia la rivisitazione in campo sociale degli studi darwinisti sulla selezione naturale. Darwinismo sociale è una teoria che appunto prende spunto dagli studi di Darwin, naturalmente rileggendoli, a favore di quello che era lo spirito dell'epoca. Stiamo parlando dell'Ottocento, dove infatti dentro l'Europa si stava affermando una classe dei lavoratori che pretendeva una parte della ricchezza, se non tutta. Mentre all'estero stava avanzando la logica imperialista, si stavano combattendo gran parte del mondo per appunto imporre il potere occidentale, il modello di vita, diciamo, civilizzato, come si sono autodefiniti. Questa visione non fu solo lì dell'Ottocento, ma si protrasse lungo tutto ancora oggi, insomma, fine giorni d'oggi, avendo il suo spicco, diciamo, in epoca nazista e fascista, dove ci marciarono sopra quasi tutti i regimi. Eppure non è solo un concetto, diciamo, imperialista o fascista, questo del darwinismo sociale, di un'egenetica che vede una specie, una razza o una razza migliore delle altre e predestinate, diciamo, a sopravvivere nel mondo. È proprio insito del modello liberale, di un'economia liberale. E infatti anche nella costruzione dello Stato democratico il darwinismo sociale ha avuto un ruolo importante. Infatti il biopotere, concetto espresso da Foucault, ha attuato la pianificazione della vita della popolazione regolando aspetti quali mortalità, salute e natalità attraverso strumenti come il welfare o istituzioni pubbliche. Insomma, quello che era il diritto sovrano di far morire e lasciar vivere, con la nascita dello Stato-nazione cambia in far vivere e lasciar morire. Un paradigma in cui l'istituzione statale si fa carico della sopravvivenza e della gestione della vita dei suoi cittadini. Infatti, in questo caso è lo Stato a permettere la sopravvivenza della specie, naturalmente in termini classisti e razzisti. In questo caso vediamo come appunto tutte le nozioni scientifiche siano strumentalizzate dal potere. Darwin, questo della sopravvivenza della specie, della lotta appunto per sopravvivere, era solo uno dei vari aspetti che aveva notato nello studio comportamentale degli animali. Ma non l'unico, come invece hanno fatto, diciamo, dall'Ottocento in avanti tutte le forme di potere che si sono trovate a comandare. Dai re allo Stato-nazione ai regimi totalitari. Ma non solo, anche una volta caduto il regime tedesco, diciamo che anche negli Stati Uniti, che era, diciamo, che da allora si è diventato il paladino della democrazia occidentale e dei suoi valori, ha dovuto un attimo rivisitare questo concetto. Soprattutto perché le sue logiche di capitalismo ultra avanzato e spietato invece si sposavano proprio nella lotta alla sopravvivenza nel mercato generale, quindi ha dovuto un po' rivisitare questi concetti perché assomigliavano un po' troppo a quelli del nazismo. Infatti, in questo caso si dice che lo Stato deve avere un ruolo di equilibrio per indirizzare le scelte del mercato, di modo che la propensione insita al liberalismo, e che è quella di far sopravvivere chi massimizza al massimo il profitto, fosse funzionale allo Stato e dunque alla società. Dunque, questo è tipico della tradizione social liberale, che poi riprende quello che era insomma, dunque, lasciare libertà al mercato, diciamo, di mangiarsi l'un l'altro, basta che sia funzionale a quello che ai dettami che lo Stato, alle linee guida che lo Stato dà. Poi c'è stato un passaggio in avanti con lo spostamento da un'economia di produzione a una finanziaria, e questo ha toccato anche l'individuo. Infatti anche la persona comune è diventata imprenditore di se stessa e ha dovuto sposare questo principio, appunto questa della massimizzazione del profitto, e vivere ogni aspetto della sua vita in funzione di un maggior guadagno, come sempre indirizzato dallo Stato. Quindi le scelte anche dell'individuo devono essere prescelte dallo Stato, diciamo, da una serie di indirizzi, e in base a quegli indirizzi l'individuo deve riuscire a guadagnare attraverso ogni aspetto della sua vita di più, di più, di più, di più. Oggi siamo, direi, al punto massimo di questo paradigma, con la vendita dei propri dati. Dunque, già qui troviamo un aspetto che si sposa al pensiero di Boris Johnson, che era quello appunto che il cittadino non può scegliere da solo, ma deve essere indirizzato dallo Stato. Ma soprattutto il darwinismo sociale riprende una nuova e forte attualità, poiché tra le classi sociali, soprattutto quelle più povere, si sente proprio il peso di una nuova vera e propria corsa alla sopravvivenza. Ma il fatto di sopravvivere al capitalismo non è così scontato, bisogna sgomitare. E questo in virtù di un impoverimento generale, soprattutto la perdita di servizi pubblici. E qui, diciamo, apre appunto la finestra sul discorso a cui si voleva arrivare, perché infatti il carattere di lotta alla sopravvivenza disegnato da Darwin era specifico in un ambiente segnato dalla scarsità. Insomma, Darwin vedeva laddove una specie proliferava fino a non diventare troppa, e dunque che poi viveva una scarsità di risorse, quindi si dovevano combattere tra di loro per poter sopravvivere, e sarebbero sopravvissuti a quel punto solo i migliori. Appunto, avveniva solo qualora ci fosse stata scarsità di risorse. Ma di quale scarsità stiamo parlando oggigiorno? Infatti le nostre società sono segnate al contrario dall'opulenza e dallo spreco. Prima di questo Covid in ogni dove vedevi, comunque anche adesso vediamo i supermercati pieni, che tutti i servizi non mancano. Che si parla di miliardi e di miliardi di finanziamenti, ma soprattutto si sa che l'1% della popolazione mondiale detiene praticamente tutta la ricchezza del mondo. sembra dunque che lasciare appunto che la maggior parte delle classi sociali viva in miseria dia adito alla logica del darwinismo sociale di stampo liberale, ovvero quello che prevede la lotta di tutti contro tutti per l'esistenza. La storia ci insegna che a volte ci sono stati dei cambi di punti di vista, i paradigmi sono cambiati, qualora ci si è smessi di fare la lotta tra di noi, si è capito laddove la ricchezza c'era, non è che viviamo in un'epoca di scarsità. Qualcuno ha avuto il coraggio di dire basta, noi vogliamo tutto. Questo caso, quello che è la logica di Boris Johnson, ma anche appunto di Bolsonaro e di Trump, questa lotta alla sopravvivenza, questo approccio in cui a vivere sarebbero solamente i più forti, in realtà ha un'ottica pienamente razzista e classista. Infatti in questa epoca non è che sopravvive il più forte o chi ha una genetica migliore o chi ha più capacità a sopravvivere in un'apocalisse o in mezzo a una tempesta di virus, ma bensì chi ha più soldi per poter sopravvivere in caso di mancanza di risorse, quindi una capacità di approvvigionamento maggiore, ha una disponibilità di spazio in cui vivere comodamente, far sopravvivere quindi anche la propria testa senza impazzire, e soprattutto chi ha i soldi per poter accedere alle medicine e alle cure. Dunque questo darwinismo sociale è veramente una questione, il più forte oggi è una questione di chi è più ricco.
È sempre interessante vedere come, quando fa comodo, la natura viene utilizzata, o i meccanismi che esistono in natura vengono utilizzati come dei paradigmi da rispettare, da seguire, perché diciamo predeterminati da qualcosa di più grande. Quindi quello che succede agli altri animali deve essere più o meno quello che succede a noi, però invece quando non è conveniente alla persona o all'apparato che esprime queste idee, allora la natura è qualcosa di molto distante da noi, di estraneo, qualcosa da categorizzare come altro. È da migliaia di anni che l'uomo si separa dalla natura sempre di più nel comprenderla, nel viverci, nel godere delle sue risorse in una maniera armoniosa, eccetera eccetera, eppure quando serve ci si rimette a lei come qualcosa di diciamo che si deve seguire. Pretendere che un mondo completamente artificializzato per volere dell'umano adesso per volere dell'umano vada invece in direzione naturale come meccanismi che guidano, diciamo, il resto del mondo animale è assolutamente assurdo. Perché da un lato ci dotiamo della cosiddetta intelligenza, diciamo, superiore, della cosiddetta cultura che domina tutto quei, appunto, quel resto dei meccanismi che dominano il resto del regno animale, dall'altro però diciamo facciamo finta che anche essa, che è un prodotto totalmente artificiale dell'essere umano, sia sottoposta alle leggi della selezione naturale. con cultura intendo quindi anche economia, eccetera, eccetera.